grazie professor Pecora, grazie per l'invito. Una brevissima introduzione di ordine generale per attribuire a una condizione, una caratteristica di cancerogenicità, bisogna risolvere questa all'apparente apparentemente semplice equazione, che in relazione in modo diretto il rischio è funzione diretta dell'entità dell'esposizione e delle caratteristiche del pericolo. Queste alcune definizioni che sono comunque sicuramente note: il pericolo definisce le proprietà intrinseche di un agente di causare un danno, mentre il rischio rappresenta la concretizzazione dell'esposizione umana a quel fattore in grado di causare danno. Per cui la relazione in realtà diventa che il rischio dipende dalle caratteristiche del pericolo in funzione del danno che può essere causato da una determinata esposizione. E noi faremo chiaramente riferimento al rischio relativo alla cancerogenesi. Questi termini possono sembrare inusuali in realtà per l'igienista, ma non lo sono, perché in epidemiologia ambientale quello che è definito pericolo in medicina del lavoro noi l'abbiamo sempre chiamato fattore di rischio. E quindi ogni volta voi andate a fare uno studio epidemiologico di tipo analitico dove andate a mettere in relazione una insorgenza di una malattia in funzione dell'esposizione al fattore di rischio, di fatto non fate altro che contribuire alla risoluzione di questa equazione. Risoluzione che in realtà potrebbe sembrare facile, ma quando noi andiamo a approfondire le caratteristiche di questa parte dell'equazione, di fatto è come se andassimo a soverchiare un vaso di Pandora. Perché? Già semplice rappresentazione grafica di quello che è il processo del risk assessment, vediamo che le parti che compongono la definizione del rischio sono una determinazione delle caratteristiche di tossicità suddivisa in hazard identification, ovvero identificazione del pericolo, e determinazione della dose risposta, quindi aspetti tossicologici che insieme alla definizione di disposizione concorrono alla caratterizzazione del rischio. È più facile vederlo in questo diagramma estrapolato dal contesto in cui sono rappresentati quattro stati tipici che contribuiscono alla caratterizzazione del rischio. E quando andiamo ad indagare gli aspetti tossicologici, che cosa incontriamo? Subito la definizione dell'identificazione del rischio. Processi che ci devono far rispondere alla domanda: quali effetti sulla salute può causare l'agente? E per rispondere a questa domanda abbiamo strumenti che conoscete bene, che sono stati presentati anche nelle relazioni dei giorni precedenti. Per rispondere a questa domanda, gli strumenti sono studi in vivo sugli animali e test in vitro di mutagenesi. Per la valutazione della risposta, invece, la situazione un pochino più complessa e articolata, anche ieri c'è stato un dibattito proprio su questa parte del risk assessment, perché nella valutazione della risposta noi dobbiamo andare a identificare la caratteristica dell'agente in questione in funzione del suo modo di azione, che il suo modo di azione classicamente lo distinguiamo in funzione della risposta lineare o non lineare in termini di effetto. Una risposta quindi che abbia una dose solida o una risposta che non abbia una dose solida. Nel caso di esposizione causa un danno con dose solida, questo cosa vuol dire? Ci sarà una concentrazione limite al di sotto della quale non si manifestano effetti dannosi per la salute. E quindi questa, il non raggiungimento di questa concentrazione con in presenza delle esposizioni può essere cautelativo in termini di salute. Mentre per tutti quei composti che non hanno una risposta dose solida, che non hanno quindi una risposta ad esempio mediata per l'interazione con un recettore, mediata per altri meccanismi tossicologici, ma che hanno la capacità di interagire direttamente con il DNA, si presuppone in via cautelativa che non ci sia una dose solida. Si presuppone quindi una risposta di tipo lineare e per cui c'è sempre un rischio seppure minimo misurabile, e per cui non ci sarà più una concentrazione limite, ma si parlerà di rischio accettabile conseguente a quella esposizione. Il problema si complica ancora un po', perché non tutti i cancerogeni sono idrogeno tossici, ci sono anche cancerogeni idrogeno tossici, li incontreremo negli esempi che faremo, che sono cancerogeni, non in grado di interagire direttamente con l'interna, ma modificano, intervengono sul processo di attività di vita cancerogenica, ad esempio, modificando, aumentando la proliferazione cellulare. Spostandoci nella box della valutazione e dell'esposizione, qui la domanda che dobbiamo rispondere è: quali esposizioni si verificano o si prevede che possano verificarsi sotto differenti condizioni? Complessivamente, mettendo insieme tutti questi dati, si arriva alla caratterizzazione del rischio, che è di fatto una stima dell'incidenza dell'effetto avverso in una data popolazione, per decidere se è necessario intervenire o meno in termini di tutela della salute nella popolazione. Qualche esempio: la United States Environmental Protection Agency, la EPA, utilizza questi dati che abbiamo detto prima per definire la loro classificazione di cancerogenicità delle esposizioni. Vedete che utilizza nell'ordine gerarchico studi sull'uomo, studi sugli animali a lungo termine, e quelli che chiamano supporti in vita, ovvero sia i test di genotossicità in vitro. Sulla base dei risultati loro stimano il peso dell'evidenza, che viene poi riassunto anche in categorie gerarchiche che definiscono l'esposizione sicuramente cancerogene per l'uomo, probabilmente cancerogene, possibilmente cancerogene, e così via. Però più vicino a noi, se ne è parlato anche delle altre reazioni, sono le classificazioni per la cancerogenicità che fa la IARC, e queste classificazioni vengono riassunte nelle loro monografie. Questa è un esempio di monografia, si riferisce proprio ai carattisi cancerogeni che si ritrovano nell'acqua potabile. Qui vediamo che i cancerogeni derivano da, ad esempio, dall'utilizzo dei disinfettanti nella potabilizzazione o da sostanze naturali come ad esempio l'arsenico. L'arsenico è un cancerogeno certo, è meno didattico ai fini di questa esposizione, per cui non ne parleremo. Un altro aspetto che è evidente da questa copertina è che in termini di approvvigionamento idrico la quantità dell'acqua è parimenti importante alla qualità dell'acqua. Anche la IARC utilizza gli stessi dati, con particolare attenzione sulla valutazione dell'esposizione. Quello che loro chiamano la sintesi, la chiamano forza dell'evidenza e non peso dell'evidenza, e anche loro classificano le esposizioni come sicuramente cancerogene, probabilmente cancerogene, possibilmente cancerogene, non classificabile, ad esempio per carenza di informazioni, per non univocità dei risultati degli studi, e probabilmente non cancerogene. Qual è la differenza tra possibile e probabile? Perché nell'uso comune li consideriamo quasi sinonimi. In realtà non è così, perché una cosa può essere possibile, noi possiamo aver identificato una caratteristica di genotossicità con i test in vitro per un determinato composto chimico, ma non è probabile che sussista l'esposizione umana a quella sostanza. Di conseguenza, le informazioni ci potrebbero dire che è possibile una cancerogenicità di quella gente, ma non è probabile. Viceversa, quando le informazioni si spostano e ci dicono anche che c'è una esposizione, che sono stati riscontrati effetti anche sull'uomo, vedete come, come il dato sull'uomo diventa preponderante, si passa da possibile a probabile a certo. E per quanto riguarda quindi l'acqua potabile, le sostanze cancerogene presenti nell'acqua potabile nel sangue in realtà sono tantissime, possono dipendere ad esempio da inquinanti di discariche industriali che si trovano nelle acque superficiali che poi sono utilizzate per l'approvvigionamento idrico. È un problema di questi periodi, ad esempio la contaminazione da cromo esavalente, che è stato ripetuto in passato in maniera fraudolenta come scarico delle acque superficiali che poi si trova nelle acque condottate. Possono essere presenti cancerogeni sostanze naturali, come citato l'arsenico, ad esempio pesticidi o i reflui di tutti i solidi non adeguatamente smaltiti che percolano fino in falla e quindi vanno a contaminare le acque sotterranee e le ritroviamo nelle acque potabili. Possono verificarsi dei peggioramenti della qualità dell'acqua consultata in rete o addirittura nelle nostre abitazioni, per cessione da serbatoi, ad esempio il fibre da bianco da vecchi condotti in cemento o da conservoni in amianto. Può peggiorare per la cessione da tubature, ad esempio di metalli pesanti, in particolar modo di tubature di vecchia concezione, che se l'acqua viene addolcita in maniera pesante diventa particolarmente aggressiva. per l'estrazione dei metalli pesanti. Di tutto questo però, come dicevamo, parleremo dei disinfettanti, dei sottoprodotti della disinfezione, che sono più didattici anche per aprire un dibattito sulla questione. E un primo pietrangiale, chiamiamola così, nella definizione della cancerogenicità dell'utilizzo dell'acqua potabile a scopo potabile sia nel 1953. Nel 1953, peraltro, veniva pubblicato il già citato articolo di Watson e Crick che definiva la struttura temporale degli acidi nucleici. Non si sapeva quindi ancora qual era il contributo dell'integrità del DNA nelle patologie neoplastiche, ma già in quell'anno alcuni studiosi olandesi, dove l'acqua potabile per l'approvvigionamento idrico era quasi esclusivamente di origine superficiale, alcuni studiosi avevano pubblicato uno studio clinico descrittivo in cui si supponeva un'associazione tra tassi di mortalità per cancro in corpo e assunzione di acqua potabile di origine vegetale. Quindi quantità, disponibilità e qualità dell'acqua cominciano a scontrarsi. L'acqua superficiale era quella più facilmente accessibile in quel tempo in Olanda, però l'acqua superficiale rappresentava delle problematiche che questi studiosi hanno misurato in termini di aumentata incidenza di patologie tumorali. Successivamente a questo studio, che chiaramente è stato scalfito, sono stati condotti numerosi altri che cercavano di mettere in relazione una associazione tra microinquinanti ignoti presenti nell'acqua destinata al consumo umano e cancro. Sono state prospettate numerose associazioni, molte delle quali poi non sono risultate confermate, tra l'altro di digerente, corretto, esofago, apparato binario e così via. Nel 1971 c'è un altro passo importante nella definizione dei risultati cancerogeni relativi al consumo di acqua potabile sottoposta a trattamento di disinfezione. In quello stesso anno veniva effettuata la prima tappa su un paziente, tanto per dare un riferimento di cosa altro succedeva nel mondo scientifico. E che cosa successe nel 71? Sempre un olandese, Brooke, quindi per loro il problema dell'utilizzo delle acque superficiali era un problema pressante, cercando cause di odori e sapori indesiderati che si presentavano nelle acque sottoposte a trattamento di potabilizzazione di origine superficiale, mise a punto una procedura analitica e repertò la presenza nell'acqua potabile di cloroformio. Importante vedere anche a mente qual è la procedura che lui mise a punto e che ha chiamato come tecnica dello spazio di testa, ci ritorneremo. In realtà Rooke non prospettò nessun problema di tipo tossicologico, anche perché a quel tempo il cloroformio non era stato classificato per la sua tossicità, che era addirittura anzi normale costituente di alcuni medicinali. Per cui per Rooke la presenza di cloroformio era un buon indicatore della presenza o meno di sostanze con sapore o odore sgradevoli che rimanevano nell'acqua dopo il trattamento. Nello stesso anno, inconsapevolmente o per altri motivi, un chimico dell'IPA americano, invece Bella, mise a punto una metodica che chiamava il PALCH and PEP per identificare composti organici volatili presenti, residui nelle acque destinate al consumo umano e potabilizzate a partire da acque superficiali. In particolar modo, qui che cosa ritrovò? Ritrovò che nelle acque potabili prodotte partendo dall'acqua del fiume Ohio era presente sempre il cloroformio, sostanza che non era presente però nel fiume prima del trattamento di potabilizzazione. Quindi si tratta di una neoformazione di una sostanza organica successiva al trattamento di potabilizzazione. Sulla luce di questi risultati sono ricominciati studi epidemiologici che cercavano di mettere in correlazione la esposizione ad acque superficiali sottoposte a trattamento di disinfezione, che allora era essenzialmente la colorazione con i ipoclorichi, e si trovarono altre associazioni tra incidenza per patologie tumorali, ad esempio popolazioni che venivano contaminate con acqua trattata dal Mississippi, una incidenza maggiore rispetto a quelle di popolazioni vicine che però venivano contaminate con acqua di falda. E diciamo che a questo punto era ormai ben definito il problema dei prodotti di deformazione nelle acque superficiali sottoposte a colorazione, e quindi si inizia a studiare la presenza di quelli che sono stati definiti disinfection by colorazione, ovvero sottoprodotti della disinfezione, che sono, vi ricordate, in uno dei primi studi si parlava di microinquinanti ignoti. Di fatto, cosa erano questi microinquinanti ignoti? Sostanza organica residua al trattamento di bonifica dell'acqua superficiale, che rimaneva, nonostante l'altissima percentuale di abbattimento nel sistema di potabilizzazione, ma questa piccola quantità di sostanza organica residua, principalmente sono acidi umici e acidi fulvici derivanti dalla degradazione del materiale idrolico dei fini vegetali, questa sostanza organica, reagendo con il cloro, dà luogo a composti organi colorati di nuova formazione. Tutti i lavori che abbiamo citato prima, quello di Luke e quello di Bella, il problema qual è? Che il nome delle metodologie che loro hanno messo a punto, chimico analitiche, in cromatografia, denuncia di fatto che cosa? Che queste metodologie vanno a identificare i composti più facili da determinare per via chimica analitica, però sono i composti volatili. Però avete visto qual era la dimensione della molecola organica di partenza dell'acido umico? Non è pensabile che solo il cloroformio si possa formare la liberazione del cloro con questa sostanza organica. In realtà si formano tante altre, anche a catena carboniosa più lunga, o anche addirittura a catena non solo alifatica, ma anche a condotti aromatici, e si ritiene che gli aspetti tossicologici in realtà siano dovuti ai composti organologenati a maggior peso molecolare, che però sono ovviamente difficilmente determinanti per via chimica analitica. Qui vedete la definizione triado metallica, perché poi oltre il cloroformio si è scoperto anche che c'erano composti dove la logica era il cromo, quindi cromo di clorometano, di cromo clorometano e cromoformio. Questi quattro composti vengono genericamente descritti sotto la categoria di triado metalliche, di un metano che contiene tre atomi di alogeno. Lo sviluppo della tecnica della gas massa ha dato un contributo notevole alla identificazione di molti di questi composti. In realtà, però, ci si è resi subito conto che la rincorsa alla caratterizzazione del singolo composto era una rincorsa in carattere spinale a perdere. Perché? Perché al momento sono stati identificati più di 600 sottoprodotti della disinfezione, sia alogenati che non alogenati, ma moltissimi, il 60% forse di più, sono ancora del tutto sconosciuti. Qui sono alcuni esempi, ad esempio la colorazione da luogo al cloroformio e agli altri composti degli aromatani, ma anche da luogo a composti a maggior complessità strutturale, per esempio questi furanoni, questo è l'MX, ma anche l'ottonizzazione che era stata proposta come alternativa alla colorazione, in realtà da sottoprodotti della disinfezione, come alleghi, cetoni ed acidi. E questi sono alcuni schemi, li scorriamo velocemente solo per farvi vedere l'entità dei sottoprodotti della disinfezione. Sicuramente il ipoclorito è quello che dà di più di tutti i tipi, il biossido di cloro che è stato proposto come alternativa ne dà di meno, ma comunque ne dà, e vedremo che comunque ne dà di meno ma con maggior potenza cancerogena. Le cloramine danno sottoprodotti della disinfezione, in parte simili, in parte diverse a quelli dati dalla colorazione. Anche l'ozono, abbiamo visto, che dà dei sottoprodotti della disinfezione. E allora il problema qual è stato? Gli stessi chimici si sono resi conto che, e Bull è un chimico della DPA, si sono resi conto che era impossibile in qualche maniera andare a definire la magnitudo del rischio volendo fare per forza la somma della presenza dei singoli componenti. E hanno quindi proposto di utilizzare metodologie diverse che in qualche maniera consentissero una stima globale della magnitudo, bypassando i problemi di tipo chimico analitico. In sostanza, che cosa hanno proposto? Hanno proposto di ridurre la specificità analitica, che sarebbe la capacità del metodo di riconoscere un singolo analita, per passare ad un aumento della sensibilità analitica, ovvero sia la capacità di individuare il valore minimo quantificabile, ora inteso a questo punto non più componenti presenti nella miscela complessa. E la cosa che loro hanno fatto era che per aumentare la sensibilità bisognasse passare da una determinazione chimica analitica a una determinazione biologica, e propusero l'utilizzo dei test di mutagenesi a breve termine. Da allora ne sono stati adottati tantissimi, sia in vitro sia in vivo, e i test di mutagenesi, diciamo, nella storia si sono susseguiti tantissimi tipi. Mi soffermerei a questo semplice elenco perché questi sono i test di mutagenesi che in questo momento vengono considerati un po' i più robusti dal punto di vista delle informazioni che sono in grado di dare, e sono anche quelli che sono stati in qualche maniera normati da organismi internazionali che hanno messo quindi paletti metodologici sulle procedure per poter avere dei dati tra loro confrontabili, e che sono quindi il test di Ames, o Sanodella, che sono i test che sono tutti quanti, questi sono stati nominati ieri in particolar modo nella presentazione sulla genotossicità dell'aria, il test della microgenere dell'ectoforesi su singole cellule o come test 6, e il test del micronucleo, che probabilmente è il test più robusto in questo momento che abbiamo a disposizione nei nostri laboratori. Sugli aspetti metodologici e culturali, però, nel test ne parleremo un po' di pomeriggio, nel pomeriggio che usiamo tutta questa serie di diapositive per arrivare a dire che cosa che il test di mutagenesi, per esempio, con lo spirito proposto da Poole, con questa necessità di aumentare la sensibilità del vento, possono essere utilizzati, e anche nel nostro gruppo di ricerca li abbiamo utilizzati, per ad esempio valutare la genotossicità di sottoprodotti della nutrizione, come il corallo, come ad esempio l'MX, quel furanone che vi ho fatto vedere prima. MX perché prima di essere caratterizzato chimicamente era stato definito mutageno X, cioè mutageno di nuovo, c'era un mutageno che aveva contribuiva con una spiccata genotossicità alla miscela di sottoprodotti della disinfezione, però fino a che è stato dato un nome, è stato chiamato MX. Però i test di mutagenesi possono essere utilizzati anche per valutare in toto che cosa la genotossicità o meno presente nelle acque già trattate, condottate e immesse nelle reti di distribuzione, quindi verificare se di fatto c'è mutagenicità residua nell'acqua che arriva ai nostri rubinetti di casa. Abbiamo detto che per valutare gli aspetti tossicologici, quindi per l'identificazione del pericolo, si utilizzano test in vivo e studi epidemiologici. Di fatto gli studi epidemiologici, diciamo, da tutta quella lista che abbiamo visto prima, sembra che associano il rischio di incidenza di patologie tumorali in conseguenza esposizione ad acque superficiali sottoposte a trattamento di disinfezione solamente per la vescica e per il colon. Vi faccio vedere solo due risultati, due recenti meta-analisi, non li facciamo tutto l'escluso di studi che sono stati prodotti, perché ci consentono di fare alcune considerazioni interessanti. Quindi due meta-analisi che correlano la esposizione a disinfection by products al cancro colorettale o al cancro per la vescica. Vediamo che cosa ci dice il risultato della mia analisi sul cancro al colon. Gli studi di Cortelle non dimostrano nessuna differenza, nessuna particolare presenza di patologia tumorale associata all'esposizione a questo tipo di composti chimici, mentre gli studi caso controllo dimostrano un seppur lieve aumento di rischio nelle popolazioni che sono approvvigionate con acqua condottata di origine superficiale sottoposta a trattamento di disinfezione. Il rischio è anche gli autori lo diranno, vedremo, è molto basso, in ogni modo i limiti di confidenza non arrivano a toccare il livello di non effetto. Stesso discorso possiamo farlo per il retto. I numeri sono estremamente simili. E che cosa concludono gli autori però con questi loro risultati? Che loro stessi dicono che la forza dell'associazione è piccola, il risultato del rischio non è estremamente elevato, ma in considerazione della velocità della popolazione esposta per tutta la vita, il rischio attribuibile di popolazione potrebbe essere molto elevato, potrebbe dare l'uomo ha un numero di casi estremamente rilevante. Quindi io spero di consigliare di abbassare la guardia rispetto a questo aspetto di sanità pubblica. Riguardo invece all'associazione con il campo della vescica, questi autori che cosa hanno riportato nel nostro studio? Intanto che non c'è una differenza tra Nord America e Europa. Per molto tempo si pensava che le differenze di modalità di trattamento, le differenze di contaminazione delle acque, eccetera, eccetera, portassero a esposizioni differenti in queste popolazioni. Mentre, secondo questi autori, gli studi dicono che il rischio per il Nord America e per l'Europa è lo stesso. E dicono anche una cosa importante, che il rischio è in particolar modo derivante da che cosa? Dal livello dell'esposizione piuttosto che dalla durata dell'esposizione. Torna quindi il problema di che cosa? Di valutare in qualche maniera il livello globale di esposizione a sottoprodotti della diversificazione con caratteristiche mutagene cancerogene. Utilizzando tutti i dati disponibili, quindi i supporti in data, dati quindi anche vengono utilizzati dati di tipo meccanicistico su studi in vitro e su studi in vivo, utilizzando i risultati degli studi epidemiologici, a quali conclusioni ad esempio arriva l'IPA? Dobbiamo richiamare le punte che abbiamo visto prima, per quale motivo? Perché poi il rischio viene espresso in numeri e dobbiamo quindi cercare di capire come si arriva a quel numero. Quando la relazione dose risposta è lineare, la estrapolazione del rischio viene fatta che cosa? Sulla base della pendenza della curva che deriva dall'estrapolazione delle basse dosi, senza dose soglia, e i nostri risultati per andare a ottenere che cosa? L'oral slope factor, che è una stima quantitativa del rischio da assunzione per via orale. L'oral slope factor, che dipende direttamente dalla pendenza della curva, rappresenta una stima, quindi sarà un numero, e rappresenta la stima dei rischi cancerogeni per esposizione per tutta la vita a 1 mg filo al giorno. E quindi alla fine la cancerogenicità o meno verrà espressa con un numero che potrà essere più o meno grande. Ma oltre da ora allo stop factor viene calcolato anche la drinking water unit risk, che sarebbe il rischio per un individuo di 70 kg che beve ogni giorno per tutta la vita un litro di acqua contenente 1 microgrammo/litro di sostanza, il rischio accessorio. Di solito, ricordate quando parlavamo di dose, relazione dose risposta lineare, non si parlava di concentrazione soglia ma di rischio accettabile. Il rischio accettabile viene generalmente considerato quello di un caso in più per 1 milione di abitanti. E la drinking water unit risk ci restituirà un numero che ci fa capire se siamo sopra o sotto questa soglia. Ma se la relazione dose risposta invece è non lineare con dose soglia, noi abbiamo necessità di avere o la concentrazione più bassa che non causa effetto, che generalmente non è disponibile, oppure si utilizza la più bassa concentrazione riportata in letteratura che causa il minor effetto. Sulla base quindi di questi dati si calcola il livello di posizione di referenza corretto per un fattore di incertezza che in particolar modo tiene conto del passaggio dalla estrapolazione dei dati che sono generalmente ottenuti su un modello animale all'uomo. Quindi dall'OAL ci ottiene un livello di esposizione che in questo caso chiamiamo oral reference dose, che sarebbe quindi la dose al di sotto della quale non si manifesta alcun effetto avverso nonostante l'esposizione. Sinonimi sono anche cosa? Che l'assunzione giornaliera tollerabile o l'assunzione giornaliera ammissibile. Per il cloroformio è stato definito un oral reference dose di 0,01 mg chilo al giorno. Dato che il cloroformio è un cancerogeno non genotossico, il livello di sicurezza per l'esposizione per non avere effetti cancerogeni è considerato uguale a quello della oral reference dose, dato che lui manifesta la sua cancerogenicità come conseguenza della sua tossicità non cancerogena, se noi siamo al di sotto di questa soglia e non si manifestano effetti non cancerogeni, siamo sicuri anche che non si manifesteranno effetti non cancerogeni. Il suo cugino stretto, il bromo di clorometano, per cui è stata definita una ora alla referenza dose di 0,02 mg/kg al giorno. Però questo è un cancerogeno tossico, per cui quello che è stato calcolato sia una oral slot factor che una limit risk, che vedete, seppur di poco, però è superiore a quel 1 per milione che noi consideriamo essere la soglia di accettabilità per l'esposizione a un composto mutageno cancerogeno. Ma al di là di questo, qual è il problema? Qui vedete gli oral slot factor dei principali sottoposti della disinfezione, qui la unit risk che può essere più o meno alta, vedete che il cromato è altissimo, sia allora il fatto che il rischio addirittura non è più di 1 milione ma in 100.000. Il problema qual è? Molti di questi composti sono dei genotossici certi. Una volta che però l'IPA va a fare la considerazione finale, che mette in considerazione i livelli di esposizione riscontrati, nessuno di questi composti supera il B1. Vedete, in gran parte sono o B2 o C. Quindi una situazione di cancerogenicità debole. Vediamo che cosa ha fatto la IARC. Ha fatto forse in maniera diversa o forse no. La IARC, quindi, pubblica le sue monografie, tutte le monografie sono ritrovabili in questo sito. La più recente che ha preso in considerazione, però fate attenzione alle parole, composti chimici presenti, ad esempio, sia negli alimenti o nell'acqua potabile. Composti chimici. Cosa ha valutato la IARC quindi? I singoli composti presi uno ad uno, come se tutti gli altri non fossero presenti. E peraltro lo dicono, tenete conto che comunque sia la valutazione della colorazione della presenza di sottoprodotti della disinfezione globalmente non è stata fatta ancora a questo tempo. E i risultati quindi quali sono? Che anche per la SIAC in realtà tutti i singoli composti sono 3 o 2 B, al massimo sono dei possibili cancerogeni. Qual è però il problema? Che le valutazioni tossicologiche continuano ad essere fatte su singoli composti chimici, mentre l'esposizione è a miscele complesse. In questo bicchiere di acqua potrebbero essere presenti oltre 300 sottoprodotti della disinfezione, e questo rappresenta un limite sicuramente di questo tipo di valutazione. Ad esempio, negli Stati Uniti la normativa riportata negli standard methods per la valutazione delle acque destinate al consumo umano prevede l'utilizzo dei test mutageni, siccome l'IPA ha proposto per avere una valutazione di tipo cumulativo sulla salubrità o meno di questa acqua destinata al consumo umano, utilizzano il test di AIDS. In Italia che cosa succede? Stranamente, i test di mutageni sono entrati nella legislazione italiana, ma per valutare il degrado ambientale del corpo idrico e come peraltro test supplementari, le acque possono decidere se farli o non farli. Quindi i test di mutageni sono previsti per sapere se un fiume presenta aspetti biotossicologici. Quest'acqua, prelevata per essere trattata e destinata al consumo umano, non è previsto che venga valutata complessivamente per la sua carica mutagena, che può essere preesistente e può esserci assommato quello del trattamento di disinfezione. Oltre a questo c'è il problema che una delle critiche che si fa al procedimento di atto qual è? Che si sta di fatto aprendo una corsa, cioè una rincorsa alla valutazione dei nuovi sottoprodotti della disinfezione man mano che questi vengono identificati, perché complessivamente man mano che la IARC termina le sue valutazioni ne vengono caratterizzati di altri, ad esempio gli alo-nitrometani, i sottoprodotti della disinfezione contenenti azoto sono una recente che è una recente acquisizione, ma hanno una genotossicità estremamente spiccata, non sono presenti in maniera ma sono presenti. Il chiodo di alocetano, ad esempio, derivanti come sono prodotti dalla coagulazione, le anoammini, gli anofumanoni in più, in aggiunta ad esempio agli elementi che abbiamo visto prima, gli anoacetoitrili, le nitrosammine che cominciano ad essere reprettate come sottoprodotti della disinfezione, che sono già valutate per altri motivi dei cancerogeni certi. E questo problema quindi della rincorsa alla formazione dei singoli componenti man mano che vengono identificati è un problema. Lo stesso Richard Gould, che aveva quasi 20 anni fa prospettato la necessità di una valutazione più critica della presenza dei sottoprodotti di neoformazione degli atti di stato consumato, cosa dice? Che c'è un problema, comunque sia, dei disinfection products non regolati, che sono sicuramente molti di più di quelli che sono regolati. Negli Stati Uniti sono regolati 11, 4 trialurani, 5 alacetici, siamo a 9, 10 e 11. In Italia sono regolamentati meno, quelli che sono regolamentati, vedete, con delle concentrazioni meno permissive, ma sono di fatto comunque sia meno, quindi questo stesso problema si pone anche da noi. Però se questa rincorsa al singolo composto chimico abbia un senso in termini di valutazione dei rischi reali per la salute della popolazione. C'è un altro problema poi, nuove vie di esposizione. Sono acquisizioni abbastanza recenti, che cosa? Che trialurani sono riscontrabili anche nelle acque delle piscine natatorie. La sostanza organica viene portata dagli utenti nelle piscine, il cloro viene utilizzato a concentrazioni anche più elevate di quello che viene utilizzato nelle acque destinate al consumo, e quindi la formazione di trialurani è ormai verificata anche nelle piscine natatorie. Alcuni risultati dimostrano che le acque delle piscine sono genotossiche e alcuni studi cominciano a presentare risultati di aumentata incidenza di patologie tumorali, ad esempio alla vescica, nei soggetti che con continuità frequentano le piscine coperte. Queste nuove acquisizioni peraltro allargano enormemente il problema, perché a questo punto la dose totale non deriva più, come si pensava una volta, solo dalla ingestione di sottoprodotti della disinfezione mediante l'acqua destinata al consumo umano, bevande e gli alimenti, modalità di esposizione che comportava l'ingestione di tutti i sottoprodotti della disinfezione eventualmente presenti. Ma alla dose totale bisogna prendere a sommare anche l'esposizione per inalazione delle piscine e delle docce, chiaramente il contributo sarà dato dai sottoprodotti della disinfezione volatili, come ad esempio i trialurani, ma anche la modalità di esposizione per assorbimento termico, chiaramente il contributo sarà dato dai sottoprodotti della disinfezione che sono in grado di passare oltrepassare la luce, e quindi si apre un mondo completamente nuovo, che non abbiamo ancora chiuso le problematiche relative all'esposizione solamente per acqua contattata, e si apre un mondo. Anche perché alcuni studi, proprio questi studi molto recenti, quindi vanno confermati, dicono, lascerebbero supporre che l'ingestione di 2 litri di acqua contattata di origine superficiale sottoposta a colorazione, quindi con inevitabile presenza di sottoposti di disinfection products, quindi 2 litri di acqua, il quantitativo quindi del ricambio idrico, dia un'esposizione analoga alla inalazione per 10 minuti della stessa acqua mentre si stanno facendo la doccia. C'è chi dice che addirittura il contributo della inalazione sia superiore. E quindi si apre un problema a questo punto, non tanto, ma anche forse metodologico, ma anche di tipo interpretativo. Ci sono delle discrepanze di fatto tra ciò che ci dicono i dati tossicologici, i dati studistico meccanicistico, di genotossicità, di mutagenicità, ma su anche quello che ci dicono gli studi epidemiologici con rischi di associazione seppur bassi, ma con rischi attribuibili di popolazione estremamente elevati. Sono quelle che poi sono le determinazioni che prendono le organizzazioni che sono deputate a dare delle classificazioni della cancerogenicità per questa esposizione. Il problema è che qui siamo nella classica situazione, e l'esempio tale del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Molto probabilmente le valutazioni che fa dagli altri sono adeguatamente alternative nei confronti della salvaguardia della salute della popolazione. O forse no. Forse questa impostazione di valutare singolarmente il contributo alla ragionevolità di ogni singolo composto, come se tutti gli altri non fossero presenti, non è sufficiente a darci una misura del rischio reale della popolazione. Proprio ieri si è parlato anche di additività o di sinergia degli effetti dovuti alla compresenza di più composti cancerogeni nella stessa miscela complessa. Per cui, in questa situazione in cui il dibattito è estremamente acceso su cosa valutare e su come valutare, c'è probabilmente una necessità di spostarsi anche con diverse modalità di intervento su questa parte del risk management che comprende anche la comunicazione del rischio alla popolazione. Gran parte non moltissimi in realtà, ma molti soggetti, enti che distribuiscono le acque potabili, con le loro bollette hanno iniziato a legare queste simili etichette che prendono un po' quelle dell'acqua minerale e riportano le caratteristiche di mineralizzazione e della presenza di alcuni composti. Più o meno utilizzando gli stessi parametri che vengono riportati nelle etichette delle acque minerali. E questo è un bene. In particolar modo per scegliere acque adeguatamente mineralizzate e non scegliere acque eccessivamente addolcite che invece sono dannose per la salute. Molto probabilmente bisognerebbe fare un passo avanti in questa modalità di comunicazione, perché le acque minerali in loro etichetta riportano anche l'origine dell'acqua. Forse l'origine dell'acqua potrebbe essere comunicata alla popolazione anche per le acque condottate in questa situazione di indeterminazione sulla valutazione del rischio, indicando quindi qual è la superficie dell'acqua superficiale da cui viene attinto il fabbisogno idrico per essere sottoposto alla potabilizzazione, dare indicazioni di quanto sia stato necessario adottare il sistema impiantistico pesante o meno per risolvere i problemi che c'erano in termini di inquinamento del corpo idrico che abbiamo utilizzato, per capire anche quali potrebbero essere i rischi residui che noi ci andiamo a riportare poi nell'acqua e che potrebbero essere valutati complessivamente come test di genotossicità. Perché poi c'è anche un altro aspetto che per chi ha dimestichezza di chimica analitica era sottinteso, per chi non ce l'ha forse bene specificato, che i test chimico analitici non ci riportano l'assenza di una sostanza. Il test chimico analitico ci riporta una eventuale presenza al di sotto del limite di determinazione dello strumento, il che non vuol dire zero. Quindi la presenza di numerosissimi inquinanti al di sotto del limite di determinazione della strumentazione non vuol dire che questi non passino fino all'acqua condottata come anche prodotti di neoformazione e che possano avere quindi una assenza di fatto di determinazione chimica analitica, non potesse non essere assente l'effetto di tipo bio tossicologico. Concludendo quindi delle conclusioni che non sono delle conclusioni, perché avete capito che a oggi non siamo in grado di dire se questa bambina che sta bevendo serenamente quest'acqua condottata avrà dei problemi per la salute dovuti alla presenza di sottoprodotti della disinfezione. Il campo è ancora estremamente aperto e dibattuto e non ho fatto altro che introdurvi in questa questione. Grazie.